Infine vorrei fare una precisazione, molti di voi hanno avuto modo magari di leggere un recente articolo su Radio Spada dei 5 anni di battaglia, non è il solo, bensì l'ultimo di una lunga serie posta anche sul web, in cui vengono insultati i superiori dell'istituto, matrimoni, consigli, sacerdoti, suoi membri, in definitiva tutti i fedeli. Essi sono trattati da nani, ballerine azzoppate, donne barbute, fallite di ogni sorta, e cornacchi e spennacchiati e gracchianti, insomma, lascio un po' perdere tutti gli insulti. Tutti quanti ci siamo sentiti offesi da queste parole, ed alcuni di voi si sono lamentati con me. Chi ha scritto queste cose pretende di aver dovuto rispondere a degli attacchi e a calunnie ignobili da parte di un certo modo circense e tradizionalista, cito, e di aver agito per legittima difesa contro il nico infame aggressore. Però vorrei dire che quando Sodalizio, nell'Istituto Madre Bonaconsiglio, ha criticato Radio Spada, lo ha sempre fatto apertamente, a partire dal pubblicato del 2015, e lo ha fatto criticando le idee o le iniziative ritenute erronee, non le persone, la loro vita privata, di cui nulla sappiamo, nulla possiamo dire, anche se chi ci insulta in questo modo pretende di dire il contrario. Mai credo che noi abbiamo insultato l'individuo, insegnato chi che sia. Gli assulti, secondo me, avviliscono solo chi li pronuncia. Dopo averci riflettuto e pregato su, ritengo che un tale modo di fare da parte dei redattori di Radio Spada sia ingiusto, riprovevole e non cristiano. Penso che se qualcuno offende mia madre o mio padre, prima di entrare di nuovo in casa mia dovrebbe scusarsi. Ho chiesto ai responsabili di trattare di scusarsi per quanto scritto, ma mi ha risposto che non intende farlo né se ne sente in dovere. E tutto questo, devo dire, mi ha sinceramente amareggiato. Ritengo poi che un sacerdote abbia il diritto, nonché il dovere, di poter dire quello che pensa anche in una pubblica predica ed eventualmente mettere in guardia i suoi fedeli verso uno scritto delle idee o un avvenimento che se lo ritiene giusto. Nessuno di noi ovviamente pretende di avere l'autorità nella Chiesa, che nessuno di noi ha, vista la situazione di privazione dell'autorità in cui viviamo presentemente. Questo l'abbiamo sempre detto, l'abbiamo ripetuto. Non siamo i vostri parroci, né possiamo esserlo, neanche mai abbiamo preteso di avere il carisma della fedibilità. Chi ci segue e ci ascolta lo fa in coscienza sua liberamente, perché penso che sia giusto fare così. Quindi nessuno è obbligato a seguire e essere d'accordo all'Istituto Madre Bonaconsiglio, come penso che nessuno sia obbligato a essere d'accordo con Radio Spada. Vi dico queste cose semplicemente non per alimentare una polemica di per sé inutile, sinceramente ne farei volentieri a meno, ma perché non vorrei che il mio silenzio potesse avallare o far credere che io approvi un tal modo di fare o che io sia indifferente verso queste cose. Il redattore di quell'articolo, qualche anno fa, sempre su Radio Spada, scriveva queste parole che vi cito, cito. I suoi redattori, parlava del guelfo nero rivista, non possono su queste misere pagine sviscerare con tutta quella ponderazione e quella soda dottrina le capitalissime questioni teologiche e morali che invece i nostri ottimi sacerdoti affrontano su sodalizio o su opportune importune. Di questi il nostro naturale clericalismo. Sono giustamente i nostri preti che hanno la prima e l'ultima parola, loro che tracciano le linee della resistenza, le strategie della battaglia. Loro che ci insegnano quanto e come combattere, loro che con il consiglio d'esempio fanno sì che questa rivista sia sorta e continui a vivere. Se questa pubblicazione ha del buono, questo è riconducibile a loro, se ha dei difetti, ne ha sicuramente molti, quelli sono invece ascrivibili esclusivamente a noi. Noi siamo solo un pugno di lanci, ben lontano dalla tutta umana colonia roncadiana. A proposito, auguri per la prossima canonizzazione, tra virgolette. E qui cerchiamo semplicemente non quello che ci unisce, ma quello che ci divide, perché solo in questo marcare la differenza ci può essere quella chiarezza dottrinale ed ecclesiologica, unico e sicuro segno di una vera restaurazione della Chiesa. Ci sforziamo di essere quello che dovrebbe essere una rivista giovanile cattolica se la Chiesa cattolica avesse oggi un Papa e fosse quindi in ordine o in atto, o non in stato di privazione. come invece drammaticamente si trova a essere da un cinquantennio. Fine della citazione. Anche queste parole le trovate su Radio Spada. Giudicate voi il cambiamento, a cosa è dovuto a Radio Spada, alle sue idee ecumeniche, a mettere l'amicizia davanti alla verità. Abbiamo sempre avuto tanti nemici nella nostra storia, tanti che avremo ancora, molti compagni di strada e di percorso e anche confratelli che ci hanno abbandonato in 30 anni dell'istituto, anche in maniera triste e dolorosa. E queste cose chiaramente ci fanno più dispiacere quando vengono da persone che ci sono più vicine. Colui che pensa di stare in piedi faccia attenzione a non cadere, dice San Paolo, preghiamo per gli uni e per gli altri, restiamo umili al nostro posto, perché la presunzione, l'orgoglio e la vanità di apparire, alimentato dalla crisi in cui viviamo, ci può far credere di essere teologi, papi o chissà che, ma Dio ci giudicherà unicamente sulla bontà e cattiveria delle nostre azioni. E facciamo anche attenzione alle ideologie sbagliate che diffondiamo, magari deformando le coscienze dei cattolici. Anche su questo tutti quanti saremo giudicati. Che Dio ci tenga una mano sulla testa, come diceva San Filippo Neri. E qui chiudo il commento. Nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo e così sia. E oggi, cari fratelli, la festa della Visitazione di Maria, nel Vangelo di San Luca, al capitolo primo, abbiamo letto il passaggio in cui ci viene riportato questa visitazione, questa visita che Maria Santissima fa a sua cugina Elisabetta al villaggio di Ain Karim in Giudea, non molto lontano da Gerusalemme, dove ella viveva. E se voi andate, avete avuto la grazia di andare in Terra Santa, avete certamente probabilmente visitato quei luoghi e quindi avrete visto questo santuario della Visitazione che si trova sulla montagna, addossato alle rocce, dove secondo tradizione era questa casa, diciamo, di campagna di Zaccaria, dove vive con sua moglie Elisabetta. Ed è lì che è avvenuto questo incontro con Maria Santissima, che è andata a visitare sua cugina Elisabetta. E quindi Visitazione perché Maria aveva saputo dall'arcangelo San Gabriele che anche Elisabetta attendeva un figlio, e quindi piena di carità, ci dice il Vangelo, con festinazione, con fretta, con attenzione, va da lei per prendersi cura di lei, quanto Elisabetta era già avanzata in età, e quindi diceva come farà poveretta a occuparsi della casa e del bambino. La Visitazione, voi sapete, è un mistero del Rosario. E Gesù è già presente in questo fatto, in questo avvenimento, in silenzio. Gesù è presente in silenzio nel seno di Maria. Gesù è presente, tutto opera, tutto agisce, ma resta immobile, tace, si serve di Maria per restare in silenzio, faceva notare il padre Gerardo Lorie. E realizza quindi così Gesù la prima legge essenziale del comportamento divino. Dio opera tutto restando immobile, come commentava ancora padre Gerardo. In se permanens omnia movet. Restando in silenzio, Gesù muove i cuori verso di lui, verso di sé, li attira a sé. E vedi Elisabetta che è attirata subito da Gesù attraverso le parole di Maria. Maria è strumento di Gesù. Maria intraprende quindi questo viaggio dalla Galilea alla Giudea, anche lì se andate in Terra Santa vi renderete conto di quanto dovrà essere disagevole, faticoso, pericoloso attraversare praticamente un deserto, è lungo la zona tra Giordano e Gerusalemme, tra la Galilea e Gerusalemme attraversando il Giordano. Ebbene, vedete quanto fatica ha dovuto prendere sulle sue spalle. E Maria vuole annunciare la novella della salvezza. Maria comincia a comunicare la grazia di Dio a coloro che lei ama. E lo fa in silenzio, senza parlare. Quindi qua il Vangelo non ci riporta altro che un saluto per prima di Maria. Lei è più giovane e quindi per rispetto saluta Elisabetta che è più anziana di lei. Ed è la sua parola è per... quando lei parlerà dopo il saluto di Elisabetta, sarà una parola indirizzata a Dio, per lode a Dio, il Magnificat. Maria e Elisabetta, ancora qui vediamo due donne che sono santificate dalla maternità in modi diversi. Abbiamo un esempio per tutte le donne di oggi: abbiamo una vergine, abbiamo una madre, abbiamo una vergine madre, una madre sempre vergine, che è la Madonna. E Maria vediamo che è il canale della grazia. Come a Cana, così anche qui la grazia arriva attraverso Maria. Saluta per prima, abbiamo qui l'umiltà, l'abbassamento, nel Magnificat la lode a Dio. Abbiamo la parola di Maria ancora che illumina, consola, dà la grazia, annuncia la verità che è Cristo, fa conoscere il Verbo, e quindi la parola di Maria annuncia il Verbo di Dio che è Gesù. E il bimbo San Giovanni Battista, nel seno di sua madre Elisabetta, trasale di gioia, è purificato dal peccato originale e quindi riconosce il suo Creatore e Signore in questa occasione, e questo Dio che è nel silenzio nel seno di Maria. Gesù nel silenzio lascia ogni espressione alle sue creature, lui non dice nulla, resta immobile, stato misterioso e potente, commenta sempre Padre Gerardo. Le parole sono invece di Elisabetta, ella dice: sei benedetta tu tra tutte le donne e benedetto il frutto del tuo seno. E compone qui quella che è la prima parte dell'Ave Maria, quindi tu sei benedetta tra tutte le donne. E poi dice queste parole: a cosa debbo che la madre del mio Signore venga a me? Vedete, Elisabetta riconosce la grandezza di Maria, la dignità di Maria, e qui ci possiamo chiedere, e noi cristiani, conosciamo, riconosciamo la grandezza di Maria? Maria è eletta da Dio, è la gloria di tutte le madri. I favori di Dio in Maria eccitano la pietà in Elisabetta, e così, vedete, deve essere anche per noi, ammirando, vedendo la grandezza di Maria e i suoi privilegi unici ed esclusivi. Tutto ciò che ella sa di Maria la porta a glorificare Maria. Elisabetta si umilia, sa di essere davanti alla madre di Dio. Maria è il tabernacolo della presenza di Dio silenzioso in lei, questo Verbo eterno incarnato. Maria porta colui che regge il mondo intero. Quale amore, quale onore fa il cielo, vedete, di avere in casa mia una madre di Dio così grande, dice in fondo Elisabetta. Come mai colui che è tutto si annienta per colui che non è nulla? E questo vale per ogni uomo. Dio si fa uomo per amore dell'uomo. L'uomo non è nulla, Dio che è tutto si fa piccolo e si annienta per noi. E noi anche qui ci possiamo chiedere: riceviamo Maria in casa nostra, nella nostra anima? Che onore facciamo a lei? Come la veneriamo? Che posto ha nella nostra casa? E poi Santa Elisabetta dice queste parole: beata quei credivisti, sei beata perché tu hai creduto. Le parole su Maria sono poche, vedete, nei Vangeli, ma quando è quelle poche che ci sono preziosissime e devono essere meditate bene. Maria è colei che ha creduto, Maria è la prima tra i credenti, è il modello ancora di ogni credente, colei che mantiene, vedete, la fede viva in ogni momento, è colei che ha la fede nel Verbo incarnato, colei che ha la fede trinitaria, nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo, e colei che ha la fede nella divinità del Figlio e nella sua anche umanità, perché quel Figlio Dio nasce da lei che è donna. E quindi è lei che per prima ha la fede nella rivelazione dell'incarnazione, e Cristo, il Verbo, nasce da lei perché? Perché lei ha avuto fede. Se lei non avesse creduto, l'incarnazione sarebbe stata impossibile. Quindi Maria crede alla parola dell'angelo e il Verbo di Dio si incarna in lei. Ecco perché la prima dei credenti è il modello, vedete, di ogni credente. Se Maria non avesse creduto all'angelo, Dio non si sarebbe fatto uomo. Vedete, la fede di Maria risalta anche nel Venerdì Santo, nel Sabato Santo, nel giorno della risurrezione, quando tutti perdono la fede, e noi vediamo che il giorno di Pasqua ella non va al sepolcro a cercare Gesù tra i morti, poiché ella sa per fede che Gesù è vivo e vivente. E poi le parole di Maria nel Magnificat, molto bello, rendimento di grazie, è la vera gioia nel silenzio del Verbo, exultavita mea mea in Domino, esaltata, glorificata lei in quanto madre di Dio, cosa fa? Ritorna la sua lode a Dio. E quindi ecco Maria canale di grazia. Vedete quindi quante spunti di meditazione, preghiera e di grazia abbiamo in questo bellissimo passaggio della visitazione, in questa vita nascosta di Gesù. E vorrei finire su una bellissima citazione di padre Gérard de Laurier, che gli scriveva il 2 luglio del 1953, predicando un ritiro delle suore di clausura. E così intitolava questa riflessione: Virgo tacens in verbo tacente, Vergine che taci nel verbo che tace. La Santa Vergine porta silenzio, lei è il silenzio, tuttavia ella non tace del tutto. Gesù ha voluto conservare per se stesso questo stato di silenzio, ma lei ha già taciuto molto, lei è rimasta nella fede, in questo grado, malgrado il Magnificat, a causa di lui possiamo dire in questa circostanza che lei è la Vergine che tace. Lei tace secondo la lingua degli uomini, ma parla la lingua della gioia, nel senso in cui la gioia istruisce, così lei è la Vergine che tace. Ella trae la grazia del silenzio che è sua nel verbo che porta in sé e che tace. Lei diventa la Vergine che tace nel verbo che tace. È lei che porta Gesù, ma è il verbo del silenzio che porta la Vergine che tace. Con questo atto ella compie la Vergine che tace, è come lo stensorio del verbo che è silenzio. L'immagine è corretta, continua padre Gérard, perché Maria fa più che portare. Come lo stensorio mette in evidenza ciò che si vuole manifestare, così Maria manifesta Dio e lei permette a Dio di restare nel silenzio e manifesta questo silenzio di Dio tramite la sua presenza. Maria, che è la Vergine che tace, trae il suo silenzio nel verbo silenzioso che è la porta in sé. In questo modo, tramite questo silenzio, ella è l'ostensorio del verbo silenzio che ella porta. Virgo tacens in verbo tacente. Sia lodato Gesù Cristo, Padre, Figlio e Spirito Santo, e così sia.